Bene, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, sempre Marco Piccari e Stefano Impallomeni per farvi compagnia.
Ciao Marco, di nuovo buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio sempre. Stefano, continuiamo questo percorso pomeridiano con i tanti messaggi che stanno arrivando. È chiaro che, devo essere sincero Stefano, il processo è molto, no? Al discorso riguardante quello che è successo al Napoli e quindi alla qualificazione. Dunque io voglio rispondere, mi permettete prima di presentare gli ospiti, dammi una mano anche te Stefano, c'è Enrico che si scatena contro di noi e dice dire che a gennaio il campionato è chiuso, non mi sembra che abbiamo detto che è chiuso, però forse bisognerebbe anche un po' comprendere, per voi è controproducente, non ho capito perché per noi deve essere controproducente un campionato chiuso, se uno dice chiuso adesso, quando il Napoli di Spalletti chiuso il campionato a gennaio e noi, ringraziando Dio, abbiamo fatto continue trasmissioni, sì, ci siamo divertiti tantissimo, molto, anche con il campionato chiuso, ma non capisco che questo significato. Dice, siete, lo dicono anche gli altri, di cui ci sono anche dei direttori, io non capisco, cioè, l'analisi è stata fatta prima sul discorso di in questo momento l'Inter è davanti, abbiamo chiesto se c'è una squadra dietro che può seguire, e giustamente da quello che è emerso Stefano abbiamo un po' capito, percepito che in questo momento l'Inter ha più garanzie rispetto all'altro e sembra quasi un po' dipendere dall'Inter il campionato.
Beh, io ho detto la mia, poi ma
non capisco perché deve essere controproducente per noi.
Uno, un punto di vista, fa delle analisi, io non trovo in questo momento, poi io sarò felice di essere smentito. Non trovo una squadra capace come l'Inter di vincere 8 partite nelle ultime 9. Non la trovo.
Però è controproducente per noi, se diciamo.
Poi, se la Juventus infila 7 vittorie consecutive, il Milan, la Roma fanno 7-8 vittorie consecutive, sto qui a dire complimenti, ce la devi fare. Ma devi andarla a prendere, poi devi fare altre 6 vittorie
per vincere lo scudetto. Molte volte che cosa c'è nel cervello di chi ci ascolta, cioè proprio non riesco a entrare in
sintonia. E devi sperare che l'Inter si fermi completamente, sì, cosa abbastanza improbabile.
Allora, andiamo un po' a parlare ancora con Mister Gigi De Canio. Mister, buon pomeriggio, eccolo collegato anche video. Mister,
buon pomeriggio, Mister. Ciao Gigi.
Non dica cose controproducenti per noi oggi, se no si arrabbiano subito qui. Va bene, il direttore di Radio Tutto Napoli, Antonio Gaito. Ciao Antonio, ciao Antonio, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Stefano, ciao mister, un saluto a tutti.
Grazie, ciao, Antonio. E poi abbiamo anche il collega Angelo Forgione, che ritrovo con grande piacere. Ciao Angelo, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao,
anche
Angelo.
A te.
Ben trovati a voi.
Allora, stiamo parlando un po' del Napoli, di questa eliminazione, non rientrare nelle 24 squadre, duro colpo per il Napoli. Io devo essere sincero, lo dico insomma sia a Stefano che a tutti voi che siete collegati, insomma, molte critiche sono all'indirizzo di Conte. Io riporto quello insomma che raccogliamo nella gestione di questa Champions, negli infortuni, quindi diciamo così che è un po' oggetto di critica. Mister, voglio partire un po' da lei. È un'eliminazione pesante, qualcuno ci ha scritto che è un fallimento dal punto di vista della Champions, non rientrare nelle 24 squadre. Qualcuno ci ha anche chiesto, adesso il Napoli senza Champions rientrerà in lotta per lo scudetto? Rispondete voi quello che volete, anche dicendo cose controproducenti, non vi preoccupate, mister.
La parola fallimento è sempre brutta da pronunciarsi, però obiettivamente c'era da aspettarsi di più, ci si aspettava di più e non credo possa essere utilizzato come alibi il problema degli infortuni, che pure ha influito, no? In questa parte della stagione del Napoli, perché io credo che il Napoli il passaggio del turno lo ha fallito in precedenza, quando pur avendo un gruppo quasi al completo ha fallito delle partite che erano ampiamente alla sua portata. E anche la penultima, prima del Chelsea, nonostante una situazione deficitaria, comunque in vantaggio di un uomo, in vantaggio di un gol, ci sarebbe voluta un'altra carica agonistica, determinazione, furore agonistico per portare a casa il risultato, che avrebbe significato passaggio del turno, quindi un risultato importante. per cui certamente un aspetto negativo questo della mancata qualificazione Champions.
Voglio sentire Forgione.
Sì, è chiaro che Napoli aveva ben altri obiettivi in quanto competizione di Champions League. La rosa era stata ampliata per cercare almeno di arrivare agli ottavi, era il minimo indispensabile, quindi è chiaro che sotto questo profilo qui il Napoli è deficitario, anche perché altre squadre che il Napoli ha affrontato poi non hanno guadagnato grande classifica. Non è che il Napoli è andato a affrontare chissà quali mostri sacri, ha preso a parte il Chelsea e il Manchester City, erano squadre tutte abbordabili, sei incontri erano in qualche modo alla portata del Napoli, invece il Napoli non ha potuto fare più di 8 punti. Torniamo sempre al solito discorso, i limiti di una squadra che è stata falcita dagli infortuni, però io credo che poi la qualificazione potesse essere alla portata del Napoli, almeno passando per i play-off. Detto questo, se ne prende atto purtroppo il curriculum di Conte, e questo in Champions League dispiace, perché ci si aspettava anche da lui un nuovo scatto in avanti, una diversa produttività nella competizione europea, non è arrivata. E Napoli perde questi 15-20 milioni, adesso quantificare è difficile, però insomma la qualificazione agli ottavi, passando chiaramente per i playoff, che avrebbero portato 1 milione, non di più, insomma, quindi ci sarebbe dovuto poi arrivare a quel livello lì. Perde questo il Napoli, ma guadagna poi la possibilità di rifiatare, di fare settimana piena, di recuperare infortuni e di guardare al resto del campionato in una maniera più ottimistica, perché in questo momento probabilmente ha bisogno di questo. Quindi non
tu ci credi nella possibilità di rientrare in piena corsa per lo scudetto? 9 punti di distacco?
Non so per lo scudetto il Napoli avrebbe bisogno, ma non solo il Napoli, anche altre squadre avrebbero bisogno che rallentasse l'Inter, e questo non è impossibile, perché poi nell'arco del campionato non si può correre tutti alla stessa maniera, quindi può essere anche che l'Inter possa calare. Bisogna capire un attimo, ecco, l'ha detto bene Juan Jesus, vediamo a marzo che cosa sarà di quella classifica e poi capiremo quali saranno le prospettive.
Stefano, e poi vado dal direttore di Radio Tutto Napoli. Stefano, una cosa che sono d'accordo con mister Di Cani quando ha detto che insomma è in precedenza, nelle partite precedenti, che bisogna fare un'analisi più profonda di quello che è stato la Champions, e forse è lì, no?
Il diciamo,
esatto, non ieri sera, ecco. Ieri sera è stata la fine.
Guarda,
però
abbiamo Gigi, e abbiamo anche, se credo io, Gigi, ma anche tu, ma lo stesso Antonio e Angelo, abbiamo una grande considerazione nei confronti di Conte. No? Dispiace vedere un allenatore così bravo, non so se sei d'accordo, mister, in grande difficoltà. Insomma, il mister ha allenato per tanti anni, e quando non riesci a gestire, te ne succede uno al giorno. Ripeto, 19 infortuni, adesso non so quanti esattamente.
22 mi sembra.
22. La metà è caso.
Però
è annata.
Tanti, eh?
Sì, sono sempre tanti, Marco. Però non è che voglio così giustificare Conte.
No,
Conte avrà le sue responsabilità, come tutti i giocatori, il gruppo. Scusa, però capita in un anno che ti dici, che succede? No, quegli anni, mister, capita. Ma veramente, cioè, quello c'ha la ferma? No, ma quell'altro gli succede una cosa, casca un... Cioè, succede di tutto. Quindi, voglio dire, siamo a Napoli, la patria... Io ci credo, cioè, non è vero, ma ci credo. Io ci credo che in una stagione può capitare anche un po' di sfiga, un po' di sfortuna. Quindi lo giustifico, Conte, in questo senso. Poi però dico, come giustamente ha detto il mister, dove eri a Eindhoven? Cioè, sto Napoli che ha fatto prima dell'emergenza?
Certo.
Che responsabilità bisogna pure...
Certo, assolutamente. Cioè, volevo aggiungere una cosa, mister, e poi vado da Gaito.
Sì, perché io rifuggo dall'idea, dal pensiero... che per forza di cose bisogna oggi trovare delle responsabilità, e soprattutto trovarle per forza nell'allenatore. È un pezzo, ma non lo dico per difendere la categoria, ma è un pezzo che non condivido. Mi è capitato, ho vissuto sulla mia pelle una situazione disastrosa sotto questo profilo, e probabilmente ha condizionato e ha determinato forse anche la mia carriera, e vi posso garantire che a distanza di tempo Anch'io faccio fatica a capire quali possono essere le difficoltà che in quel momento ho affrontato, e soprattutto perché. Che cosa significa? Che non si vuole rifuggire dalle responsabilità, ma che tante cose accadono anche per via di tante, tante situazioni che, se non sei dentro lo spogliatoio, sfuggono. Allora, questa caccia alle streghe, questa caccia per forza a determinare oggi le responsabilità, quando c'è ancora una parte di campionato molto importante da giocare, e per il Napoli è fondamentale, perché deve qualificarsi nelle prime quattro posizioni, a me di pensare di accusare Tizio, Caio, di fare processi già ora, processi proprio sommari e determinanti, non solo mi spaventa, ma lo trovo
ingiusto. No, no. Poi vengo, perché faccio una riflessione dopo a questo che ha detto il mister, voglio aggiungere una cosa, però voglio sentire il direttore di Radio Tutto Napoli, tra l'altro, che prosegue questo bellissimo viaggio iniziato da un po' di tempo, caro Antonio, e noi tra l'altro abbiamo sempre il sito a disposizione con tutte le indicazioni relative appunto a Radio Tutto Napoli. Ecco, voglio sentire anche il tuo pensiero, Antonio. Vai.
Sì, sì, Marco, anche oggi palinsesto dalle 8 alle 19. Prevale ovviamente in questo momento, perché un pochino era preannunciata questa eliminazione, quindi almeno oggi anche l'orgoglio di essersela giocata alla pari, ma dal mio punto di vista il Napoli meritava pure molto di più. Poi è chiaro, il Chelsea ha dei campioni assoluti che dal nulla, quando il Chelsea non era pericoloso, ti mettono dentro da fuori area il 2-2, poi il Napoli che ovviamente è calato nell'ultima parte. No, io sono d'accordo con l'analisi che veniva fatta, per carità. Però diciamo da giornalisti poi un'analisi dobbiamo farla, perché poi anche Conte stesso, magari proprio perché è polarizzante, attira a sé talvolta tutti i meriti, e quindi poi ci tocca anche ogni tanto evidentemente dargli qualche responsabilità. Però io credo che alla fine, per carità, ci sia stata anche sfortuna, vedi la situazione di Neres. Però poi, se torniamo sulla gestione della rosa, non perché io sia allenatore, ci mancherebbe altro, però vedendo come hanno gestito ad esempio a Napoli le rose, che ne so, Spalletti o Benitez, addirittura col turnover scientifico, che arrivò con una rosa ridottissima in fondo a quasi tutte le competizioni, con una rosa veramente molto molto al di sotto, fece finale Coppa Italia, semifinale Europa League, fino all'ultima giornata, insomma, in lotta in campionato, e vedo la gestione di Conte, qualche domanda me la faccio, no? Ieri ad esempio Vergara, altra partita straordinaria, no? Quindi la domanda è possibile che questo ragazzo da settembre, quando serviva, non potesse essere schierato? Prima parlavamo anche di sfortuna, e c'è, perché Neres è un problema alla caviglia traumatico, però poi se analizzo le partite vedo che Neres non giocava neanche lui all'inizio, Politano ne fa 10 di fila fino a quando si fa male, quindi insomma potrei fare tanti piccoli esempi che mi portano a dire con grande serenità che la gestione della rosa non è stata secondo me ottimale. Ma restando a ieri, vi faccio un altro esempio, Juan Jesus, che sicuramente sta facendo ottime prestazioni, però va per i 36 anni, ai Beukema. Ieri Juan Jesus ha fatto una brutta partita, ma è l'ennesima consecutiva. Anche se su un giocatore ci credi meno, secondo me in questa situazione devi ruotare un po' di più, perché è chiaro che il Napoli ogni tanto caccia una grande prestazione, vedi a Milano con l'Inter, ieri grande prestazione, meritava molto di più. Però ad esempio già da 3 giorni con la Fiorentina è difficile con gli stessi a livello nervoso ricaricare. Ora è chiaro, ne ha pochi per poter ruotare, però anche quando li aveva tutti a settembre, ottobre, novembre, era sempre il suo blocco di 13-14, poi si faceva male un giocatore e inseriva un altro in quei 13-14, quindi io credo che questo sia un pochino il limite, ma non di quest'anno, di quando Conte ha avuto la doppia competizione.
Allora io
scusate,
prego,
ma io
prego,
prego.
Ah, vai, vai, mister, stai qui apposta, puoi rispondere liberamente, ci mancherebbe.
Voglio dire ad Antonio, no? Ha fatto delle considerazioni condivisibili così sul piano teorico, ma Conte polarizzante, perché poi quando le cose vanno bene tutti i meriti si ascrivono a lui. Ma non è il caso forse di pensare che anche voi avete sbagliato qualcosa nel momento in cui non giocava Neres, non giocava, giocava sempre Politano e la formazione, invece di esaltarlo magari in quel momento, potevate chiedervi, farvi, porvi delle domande e porle anche all'allenatore, ma in quel momento non lo si faceva, perché si vince, allora viva il re. E invece non è così, questo secondo me è una mancanza un po' di equilibrio. Quando si è in uno spogliatoio, le motivazioni per cui un allenatore fa una formazione, sceglie dei calciatori, non sono solo di carattere pratico, con questo vinco e con quello perdo. Ci sono tante dinamiche che a noi che siamo fuori sfuggono, non possiamo sapere. Magari, pur essendo vero che in quel momento potesse anche cambiare, modificare, eccetera, ma non sappiamo se è vero per noi che siamo fuori, probabilmente lo era anche per lui. Però se non l'ha fatto, io credo che ci fosse una ragione. Ecco perché dico che mi riesce difficile dover fare un'analisi in cui oggi, così, senza conoscere le ragioni perché ha avuto questo comportamento, fare un'analisi che in questo momento si debba condannare o giudicare, eccetera. Invece a fine anno, magari in una seduta molto più serena e tranquilla, gli si possono fare domande, magari ricevere delle spiegazioni che probabilmente convincono in più, oppure se non convincono uno dice la propria. Ma in questo momento, ecco, io faccio fatica.
Sì, ma mister, io capisco il suo punto di vista, però è pure vero che poi quando il calcio porta anche ad analizzare i momenti, cioè è comprensibile quello che dice il mister, però come diciamo così, se non vogliamo parlare diciamo così del giustamente c'è ancora un'altra parte di stagione, quindi vedere quello che succede, però ci sono dei dati che ci consentono di fare un'analisi in questo momento. Ad esempio, e prima mi sembra Forgione accennava al discorso del cammino europeo di Conte. Il cammino europeo di Conte dice delle cose. Noi possiamo adesso giustamente parlare di infortuni, però il cammino europeo, la storia di Conte allenatore, dice qualcosa. Il miglior risultato...
Sono dati, mister.
Sì, questi sono dati.
Sono d'accordo, questo assolutamente, sono considerazioni giuste. Però questo non è, ecco, si fa un'analisi, si fa una considerazione,
certo,
ma non è, come dire, la richiesta di spiegazioni per tirare le somme e dare dei giudizi definitivi.
No, noi si analizza il momento.
Quella è una considerazione che la statistica parla chiaro, sì. Insomma, così come è un vincente per altre ragioni,
esatto.
In questa
esatto.
circostanza, e su questo mi trovate d'accordo, ecco. No. Io è sul piano di attribuire oggi assolutamente delle responsabilità per delle cose che forse potevano anche essere, come dire, contestate prima all'allenatore, e magari facciamo un'ipotesi, probabilmente lo avrebbero portato anche ad una riflessione più attenta, più accorta. Non lo sappiamo, no?
Certo.
Ma io sono dell'avviso che se uno fa delle scelte, sicuramente hanno sempre una ragione logica. Per chi è fuori, difficile da... Certo. Da
non so se vogliono aggiungere qualcosa sia Stefano Impalomeni che Angelo Forgione. Vai, Stefano.
No, ma sulla storia europea di Conte, lui stesso, io credo, prima di tornare in pista, in un'intervista esclusiva molto bella, concessa a Sky, disse proprio questo, cioè che è un cruccio suo, cioè nessuno è perfetto,
certo.
Nessuno è vincente fino in fondo, nessuno è poliedrico, fortissimo, duttile in tutto, cioè, vinci magari sei specialista in una cosa, e questa storia europea lui se la porta dietro come se fosse un grandissimo complesso, una grandissima frustrazione che lui ha detto proprio in questa intervista. Sì, è vero. Detto questo, poi sono d'accordo con quello che ha detto il mister Gigi, cioè sul fatto di non fare processi sommari, di non anticipare conclusioni. Però, mister, il momento è questo attuale, e noi valutiamo che fare 30° posto a netto degli infortuni nell'ultimo periodo è su 36 squadre è qualcosa di brutto, al contrario, ecco, di una storia che nessuno si aspettava a Napoli, e probabilmente non si aspettava neanche Conte, così dimessa, su 8 punti su 8, troppo poco.
secondo me. Forgione?
Guardate, io credo che intanto va chiarita una cosa, qui nessuno deve fare processi né tantomeno tirare le somme a gennaio. Qualcuno l'ha fatto ieri, ma non è giusto. Sono d'accordo con Mister De Canio, i bilanci si fanno a fine stagione. Il bilancio che si traccia oggi è solamente rispetto alla Champions League. Io credo che il primo dispiaciuto di questa ennesima eliminazione è proprio Conte, che quest'anno voleva dimostrare qualcosa e non ci è riuscito. C'è una dichiarazione di Conte del 2024, prima di firmare per il Napoli. Lui disse che il suo sogno era quello di vincere la Champions e dedicarla a suo padre. Quindi lui ha questa volontà, quindi non credo che poi ci metta poca verve, poca volontà. Probabilmente le cose poi vanno sempre nel verso sbagliato, sarà anche sfortunato, non lo so, ma i dati dicono che purtroppo in Champions League gli gira molto male. Prima citavo la classifica, se noi andiamo a vedere, il Napoli ha preso 6 palloni dal PSV Eindhoven, che ha chiuso 28esimo. Il sì. Copenaghen ha pareggiato lì e ha chiuso 31esimo, sì. L'Eintracht di Francoforte 0-0 in casa, 33esimo. Cioè, sono tutti passaggi a vuoto che poi gli costano la qualificazione.
Certo, certo. No, sono, allora, d'accordo, sono d'accordo.
Se il livello del Napoli oggi non è chiaramente da prime 8, forse nemmeno da prime 16, ma perlomeno dalla 17esima alla 24esima posizione, il Napoli poteva rientrare. Se ci rientra il Benfica, chiaramente nel rotto della cuffia. Insomma, io qualche domanda me la farei. Evidentemente in Champions, tracciando chiaramente questo bilancio per la Champions, ma solo per la Champions, va detto che è un bilancio fallimentare per il Napoli.
Sì, Gaido, vengo da te, che so che ti devo lasciare, che hai la diretta, sì, naturalmente, quindi proprio un pensiero finale te lo chiedo sul mercato, se c'è,
sì,
qualcosa,
no, no,
che si muove.
Sì, vai, no, vai. Io sono d'accordo, dico solo sono d'accordo anch'io col mister, lungi da me fare processi poi a Conte, figuriamoci. Anzi, proprio alcuni insuccessi poi in Europa hanno fatto, diciamo, sono stati propedeutici a grandi cammini in campionato, le cose sono collegate, però è chiaro che un mini bilancio, anche perché il Napoli fa un mercato totalmente finalizzato a fare bella figura nelle coppe, no? Perché il Napoli alla fine non aggiunge chissà quali titolari, se non De Bruyne, ma prende 9 giocatori, tutti o quasi richiesti da Conte, per allargare le rotazioni e diciamo fronteggiare al meglio le partite ogni 3 giorni. E quindi da cronista devo dire che alla fine in questo Conte non è riuscito, poi avrà sbagliato magari più sul mercato che in campo, non lo so, però poi molti di questi non sono stati utilizzati o sono stati utilizzati solo dopo gli infortuni di altri giocatori, quindi insomma varie problematiche. Sul mercato si parla di Sulemana dell'Atalanta in questo momento, perché è un giocatore che può partire con il diritto di riscatto, quindi senza obbligo. Napoli che ha sempre il blocco soft, quindi deve un pochino poi arrangiarsi con quello che offre il mercato. Conte ha lamentato poca qualità nei due dietro la punta, quindi credo che quello alla fine sia l'obiettivo della società, sperando di recuperare qualcuno, però insomma gli infortuni sono piuttosto lunghi. Resta questa situazione di Anguissa, che però ha avuto uno slittamento, ma credo non sia poi così grave questo secondo stop di come si parla, ma credo in una settimana massimo due possano esserci novità in questo senso, anche perché i due centrocampisti sono messi maluccio, insomma, certo, a livello proprio di condizione sono molto spremuti.
Bene, Gaido, ti lasciamo andare alla diretta su Radio Tutto Napoli. Grazie, grazie,
grazie,
detto, a presto,
voi,
un abbraccio.
A voi,
un Stefano, io voglio chiedere proprio veramente, dando 30 secondi.
Tu lo sai, il paradosso mio,
sì, dai,
su Conte.
Sì.
Se ci fosse Conte, probabilmente la caduta libera, la crisi del Napoli sarebbe ancora
maggiore. Tu l'hai sempre detto. Sempre
quindi
detto,
io non lo so, io capisco i tifosi del Napoli adesso, però io andrei cauto. Tra l'altro, secondo me, anche all'interno di un gruppo, anche evidenziare la testa di Conte, sai, quando tu vinci in una piazza bellissima, calorosa, una città stupenda come Napoli, o come Roma, o come...
Sì, quelle piazze, genere, esatto.
Vinci poco, di rado, e quando vinci la pancia, cioè, sai quando vai mangi questo, pranzi pantagruele...
E si gonfia un pochettino.
Sai che c'è, ho già vinto, il prossimo anno che può succedere? Capita l'effetto contrario,
sì, è vero, è
che non lo puoi allenare, a me si ride perché sa benissimo.
Non puoi spiegare,
ma Conte non lo può dire, no? E allora c'ha 4 giocatori con la testa sua, McTominay, Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa e Rachmani. Sono questi i giocatori che hanno la stessa...
sua testa, tu dici.
Poi a un certo punto non la puoi allenare, non è che puoi bussare alle porte dei giocatori, apri, oh, guarda che lo scorso anno, lo scorso non abbiamo vinto.
Sì.
Capisci?
No,
al netto dei infortuni. Gigi ride, quindi annuisce e conferma, giusto, mister?
Allenatore,
Ma non si può allenare, Gigi, perché siccome io sono un tuo giocatore, no? Allora abbiamo vinto lo scudetto, capito? Ma proviamo a rivincerlo. Lo so, ma tanto voglio dire, siamo a Napoli, ormai abbiamo vinto 2 su 3.
Queste cose,
e invece è un peccato, hai capito? Perché
queste cose un allenatore non può nemmeno dirle.
Beh, come fai a dirle? Però
cioè, è vero, ha ragione Angelo, ha ragione
Antonio.
Quando dicono,
ma è una cosa anche inconscia, mister. Questo ci devi dire, certo, di dire a chi ci ascolta e chi ci vede. È una cosa inconscia, non è che uno non lo fa, però dire, sai che c'è, è stata bella, lungomare. Sono quelle cose che ti sogna la notte, dice,
mister,
una cosa
io mi ricordo Sven-Goran Eriksson, l'indomani della vittoria dello scudetto con la Lazio.
Ma dei 20-10, no, 25, disse, in un solo giorno 25 disse, scudetti, capito come funziona?
Disse a Cragnotti, dobbiamo cambiare 5-6 giocatori.
Ha ragione,
cioè,
ma l'avrebbe fatto
quello
anche
era successo.
Gigi De Canio l'avrebbe fatto, ma chiunque, è così.
Domani, e stiamo parlando di una squadra che aveva un
non
sacco
è che la devi
di
cambiare
campioni.
Quasi tutta, ma
vabbè, comunque dai. Va bene, siamo arrivati al break. Io ringrazio tanto mister De Canio, come
ciao,
sempre
Gigi,
mister,
un abbraccione.
Ciao, a presto, grazie ancora abbraccio. Come sempre un abbraccio a mister, grazie anche a Angelo Forgione,
ciao,
grazie
Angelo.
Un abbraccio veramente Angelo, a prestissimo, grazie ancora, torniamo tra poco con altri amici, però rispondiamo un po' di domande c'è Enrico che ci sta cazziando in un modo, ci insegna anche come dobbiamo lavorare, a me questo fa piacere,
ascolto,
noi siamo qui, riceviamo i consigli di tutti, ci mancherebbe.